Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, in questa puntata di Mashup andiamo a parlare di un personaggio che insomma ancora adesso è uno dei luminari.
Sì, è un grande scienziato. Bravo, sì, perché è luminari, lume, sì. Stiamo parlando di Thomas Edison, che viene spesso definito l'inventore della lampadina. Sì. Questo non è proprio preciso, perché avevano già un po' inventato la lampadina, ma stava accesa, non so, un secondo. No? Lui l'ha perfezionata e poi soprattutto ha reso tutto l'impianto che ci sta, come si chiama? Impianto elettrico.
Sì.
Per far funzionare le lampadine. Si è inventato tutto questo e tantissime altre invenzioni. Ha perfezionato oltre 1000 brevetti nella sua vita. È nato nel 1847, morto nel 1931, e ancora usiamo tante cose che si è inventato lui. Allora, cosa vogliamo dire di lui? Non parliamo tanto delle sue invenzioni, se non di una sua invenzione per essere inventivo. Cioè, praticamente adesso la scienza sa che ci sono le varie onde cerebrali, no? Quando dormiamo nel sonno profondo siamo in delta, poi c'è il teta, che è il sonno leggero, e lì c'è intuizione, creatività, accesso all'inconscio, poi c'è alfa, beta, gamma, insomma. Sì. Lui si era accorto che quando stava per addormentarsi, ma era prima del sonno profondo, quindi quella soglia lì, quando entri in teta, però lui non la chiamava così probabilmente, e aveva delle idee geniali. Quindi cosa si è inventato di fare? Faceva dei pisolini durante la giornata, però si metteva in poltrona, prendeva una boccia di metallo in mano, metteva il braccio lì fuori dalla poltrona, teneva sta boccia e sotto metteva tipo una lastra di metallo. Quindi boccia di metallo su lastra di metallo fa
pam,
e ti sveglia.
Siamo che vita d'inferno.
Però 1000 brevetti.
Edison, ho capito, cioè, va bene.
Geniale, però lui ha trovato il modo di entrare in quello stato lì del cervello dove hai le idee più brillanti, più geniali, e le intuizioni. E quindi durante il giorno si faceva sti pisolini, poi si svegliava, trac, c'è che brevetto qualcosa di nuovo.
Questo, ogni volta era un brevetto nuovo.
Comunque ecco, è una sua idea geniale. Adesso si va anche magari con la meditazione profonda, così in questi stati ci sono altri modi di andare, o con l'ipnosi eccetera, ma lui a quei tempi si è inventato. Quindi se volete avere idee geniali, non so, fatevi un pisolino con una boccia di metallo.
Io non lo rifarei a casa, però vabbè, insomma,
ma provare magari una volta, ma continuare a farlo effettivamente sono un po'
disturbato. Dopo però bisogna avere delle idee geniali, sai. Che e bello, posso fare un bel post su Instagram.
Per quello non vale posso la pena. Allora dormite e basta. Andate pure nel sonno profondo, sognate.
Mashup. Pillole di Mashup.
E ci siamo anche oggi qui per voi, pronti, freschi, sfornati, i fattoni.
Iniziamo con questo, che parla del simpatico Vladimir Putin, che in passato avrebbe tentato di citare in giudizio i produttori di Harry Potter perché convinto che l'elfo domestico Dobby fosse modellato su di lui. La causa non è mai andata avanti, ma l'episodio è diventato un classico della cultura pop.
No, ma io non la sapevo, eppure sono amante di Harry Potter, e adesso che lo dici c'è una certa somiglianza. Le orecchie sono un po' meno a punta, ma per il resto
è così. E va bene, parlato di Vladimir, andiamo a parlare dell'attore Fell, che fu inaugurato nello stesso anno in cui fu fondata la Nintendo, nel 1889. Cioè, se ci pensi, il parallelo è proprio quello tra l'icona di Parigi, la Tour Eiffel, e quella che poi diventava la futura icona dei videogiochi della cultura pop.
La Nintendo è nata così, è così
dopo, chiaro che
non faceva
era un altro
ancora
tipo di, non è che c'era ancora c'era già Mario nel 1880.
Curioso.
Comunque era il 1889. Secondo alcuni studi, i cibi che ami di più sono spesso quelli che tua madre mangiava durante la gravidanza. I sapori passano al feto tramite il liquido amniotico ed educano il gusto prima ancora di nascere.
Sono stata tremenda come madre incinta. La mia figlia scofana tutti i dolci che trova in giro. Beh, colpa mia adesso, non posso neanche
probabilmente
più dire niente, sono colpa mia.
Te, ovviamente. Ad alta quota, l'aria rarefatta ti porta a respirare più spesso a bocca aperta, e la neve riflette con grande quantità i raggi UV. Quindi, risultato, ci si può scottare persino il palato, un vero e proprio colpo di sole dentro la bocca, che può succedere ad alta quota.
Caspita, a me non è mai successo.
Non spesso, ma
è interessante.
Può capitare pure questa cosa qua.
Chiudete la bocca in alta quota, oppure mettete la crema solare anche sul palato.
Schifo.
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino, questo è l'appuntamento con Mashup ed ora andiamo a parlare di uno di quei metalli che sono molto molto richiesti, tanto che dicono anche che gli zingari lo rubano.
Ma scusa, ne parli tu? Perché
tu hai detto che parliamo del rame.
No, ramen.
Ramen.
Sai cosa è il ramen? O i ramen, forse plurale,
sì,
non
sì,
so perché viene
che
dal
si
Giappone.
Mangia in cinese.
Giapponese. Ah, giapponese. È quella sorta di zuppa con sti spaghettini fini e poi c'è dentro, insomma, dipendenza di c'è il brodo che può essere vario tipo di brodo e poi se ti piace la carne, se no l'uovo, il tofu, il pesce, insomma, è un piatto tipico giapponese.
Ah, quindi non è rame quello lì.
Mi fa... Non credo che ci sia del ramen.
Non l'ho mai mangiato. Quando l'ho visto sull'All You Can Eat, perché dico a me sinceramente
il ramen,
e invece
no,
ramen
sì,
okay,
con la N penso, non so se è proprio ramen, sì, si chiama ramen in tutto il mondo, sì, perché sì, poi sì, è diventato di moda,
sì,
sai,
sì,
lo certo. So, fai lo spiritoso, ma
poco ma sì.
Provi a fare lo spiritoso. No dai, torniamo seri, sì. Perché se qualcuno sta per andare in vacanza magari quest'estate a Osaka, vedo accorciato, e quindi in Giappone può andare a visitare il museo del ramen istantaneo, però non il classico ramen che fanno tutti, perché nel 1958 un certo signor Momofuku Ando ha inventato il ramen istantaneo. Lui era un imprenditore giapponese, ha trovato proprio una soluzione ingegnosa, diremmo, per risolvere la scarsità di cibo post bellico e per semplificare la vita alle persone che avevano poco tempo, e quindi ha creato questo ramen che in pochissimi minuti è pronto, perché è già lì tutto fatto, aggiungi l'acqua calda. Si vende anche da noi.
Ah,
eh?
Ma certo, sì.
Adesso
sì.
In mente quelle ciotole, tu aggiungi l'acqua calda e c'è il brodo fatto con tutto dentro. Ecco, non sei entusiasta, ma.
No, perché una volta su Instagram c'era uno che ha analizzato e faceva vedere tutte le cose che c'erano lì dentro.
Sicuramente fresco sarà più salutare.
Ovvio, però quello lì che trovi un po' in tutti, che tu aggiungi l'acqua.
Sì.
Non lo so, io sono rimasto un po' traumatizzato.
Però nel mondo ne vendono tantissimi.
Lo so.
E le vendono in tutto il mondo, e vai a parlarne col Momofuku Ando, che non ti piace quello che ha creato.
Sì, ovviamente, con tutto
il
rispetto
ancora,
Momofuku, che non vorrei che magari poi c'è un contratto lì con Radio Ticino,
esatto,
di milioni, e l'ho fatto cadere perché
da domani
ho detto sta cosa.
Partiva la pubblicità del ramen istantaneo, adesso cancellata.
Momofuku, non prendertela con me.
Però cioè, anche se non ti piacciono gli ingredienti, senti cosa puoi fare al museo, perché puoi creare il tuo ramen istantaneo, quindi magari lì ti piacciono gli ingredienti, non lo so. Vai lì, scegli tutto quello che vuoi mettere dentro e soprattutto puoi scegliere anche la confezione, puoi anche scriverci il tuo nome, quindi quello è un bel regalino, un bel ricordo da portare a casa, il ramen con il tuo nome, Matteo Vanetti Ramen.
Non è male.
Quello è carino. Poi c'è la giostra del ramen, quindi c'è una sorta di tazza che poi giri attorno, proprio un parco dei divertimenti più che un museo, c'è di tutto. Poi c'è tutta l'esposizione dei ramen anche del passato, delle varie confezioni che sono sempre belle, no? Per noi poi che non capiamo cosa c'è scritto in giapponese, hanno comunque il loro fascino, e quindi ecco, è un'idea per andare a conoscere la cultura del ramen istantaneo in Giappone e non so, divertirvi anche,
è chiaro,
c'è
può
di
essere,
tutto.
Sai che possiamo prendete state lì e se non vi divertite pace ramen,
però fate così se pace amen, pace ramen. Beh, questa era bella, vabbè, chiudiamo su questa.
Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento è quello con Mashup che ritorna ora a parlarvi in questo caso di Ig Nobel, queste ricerche un po' assurde però che si scopre hanno anche un senso.
Molto scientifica oggi perché parliamo di chimica, andiamo nel 2005 quando appunto questa ricerca ha vinto l'Ig Nobel, ma non preoccupatevi, non parliamo di formule, cose strane, ma parleremo di una piscina praticamente.
Okay.
Allora, la domanda che possiamo mettere lì,
sentiamo,
che riassume un po' la ricerca è: si nuota più lentamente nello sciroppo che nell'acqua? Cioè, ecco, allora,
è la domanda che tutti noi ci stiamo ponendo,
esatto,
no? Ma lo sciroppo non diluito, lo sciroppo quello proprio sciroppo.
No, adesso spiego perché lo sciroppo è un po' un modo di dire, poi non è esattamente sciroppo, ma la consistenza sciropposa.
Okay,
allora, praticamente così, la cosa fondamentale è: se l'acqua fosse più densa, appunto, tipo uno sciroppo, riusciremmo ancora a nuotare? Cioè, se cadi dentro un barile gigante di sciroppo, riesci a muoverti, vai a cosa ti succede?
È vero, è interessante.
Esatto, perché dietro c'è veramente un problema di fisica dei fluidi che era discusso già, questa fisica dei fluidi, ai tempi di Isaac Newton. Quindi mica è così che si sono campati una roba in aria. Ma dopo tanta teoria, per anni hanno detto, risolviamola una volta per tutto, riempiamo una piscina di una cosa tipo sciroppose.
Nulla dilaga.
Allora, cosa hanno fatto? Sono andati in una piscina universitaria e hanno buttato dentro 300 kg di guar gum, che il guar è quella cosa che usi anche per fare dei dolci, che quella gelatina, sì. Se non vuoi usare la gelatina classica che deriva dagli animali, usi questa, è un addensante alimentare e in questa piscina lunga 25 metri. Allora, il liquido finale aveva appunto il doppio della viscosità dell'acqua normale, certo. Quindi diciamo uno sciroppino, no?
Sì.
Ecco, e quello che ha fatto la ricerca, Edwin Kosler, ha raccontato che la piscina sembrava moccio del naso. Tipo, ecco. E comunque questo era sempre nella ricerca fisica. Sì. Allora, cosa hanno fatto? Hanno preso 16 volontari, alcuni erano nuotatori, diciamo così, professionisti, altre persone normali, e li hanno fatti nuotare in una vasca di acqua normale, sì. E in questa vasca sciropposa, e hanno cronometrato naturalmente come quanto ci mettevano. E qui attenzione, tu cosa penseresti ad esempio?
E che vai più veloce nell'acqua normale.
Ah, pensavo che dicevi nello sciroppo.
No, beh, ovvio.
Eh no, invece qui al colpo di scena, perché più o meno si va uguali.
Uguali?
Uguali,
ah, okay, cambia poco.
Sì, differenze minime, nessun gran rallentamento. La spiegazione è così: nel nuoto umano, poi negli animali chi lo sa, contano molto di più la forza d'inerzia e la forma del corpo rispetto alla semplice viscosità, mm-hmm. del liquido. Praticamente quando l'acqua diventa più densa, il corpo automaticamente esercita più forza a ogni bracciata e compensa quasi tutto l'attrito extra.
E quindi praticamente
questa ricerca ha insegnato davvero qualcosa sulla dinamica dei fluidi, tanto che ancora oggi viene citata nei corsi di fisica e ingegneria. Quindi vedi, gli Ig Nobel vengono citati all'università.
Cioè, è vero che se tu entri però in una situazione tutta così di questo tipo di cosa,
di mucillaggine,
magari poi anche pure con gli zuccheri così, e sei dentro, credo non faccia molto bene.
No, quindi lasciate la piscina che avete a casa,
perché
di acqua.
Sai, magari poi per i denti
è quello il problema. Puoi scriverli che non l'hanno nominato nella loro ricerca. Tra questo aspetto
da lì è nato Noè Ponti sui denti. Vabbè, niente, ok, basta.
Vabbè, non ti capisco.
Mashup su Radio Ticino.